John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Prima puntata.
Io credo in questo paese. Amo questo paese perché mi ha sempre dato tutto. Molto di più di quanto un uomo con origini come le mie abbia mai potuto immaginare, desiderare. Il sogno americano. Io sono nato in questo paese, anche se la mia famiglia era emigrata qui qualche decennio prima, come molti facevano, in cerca di fortuna. Arrivarono qui pieni di speranze da molto lontano, dall'Italia, dalla Sicilia, da Partanna per l'esattezza, che era allora un piccolo villaggio non lontano dal mare. I miei amici, da sempre, mi chiamano Chuck. Per essere sincero, nei certificati, nei documenti c'è scritto, da quando mio padre mi fece battezzare, Carlo, che poi è diventato Charlie, e poi Chuck. Personalmente preferisco quest'ultimo perché ha il suono di un ceffone in faccia, di quelli che ti gonfiano come un grosso pomodoro. E io di quelli, nelle strade malfamate di Chicago dove sono cresciuto, ne ho presi molti. Di ceffoni ne ho presi tanti anche dal mio fratello maggiore, Sam. L'America è piena di Sam. Chissà, forse in omaggio a quel famoso zio che da un manifesto incollato sui muri chiedeva perentoriamente ai giovani di arruolarsi nell'esercito. Io non mi sono mai arruolato, e neanche mio fratello Sam, a quanto mi risulta. Lui la sua guerra l'ha combattuta a modo suo, e le posso assicurare che è stata una guerra micidiale e terribile, esattamente come tutte le guerre. Ed è diventato quello che è diventato, quello che tutto il mondo ha conosciuto. Lo sa, più di una volta ho avuto la tentazione di cambiarlo il mio cognome, ma non l'ho mai fatto perché ogni volta che pensavo di farlo mi sentivo un Giuda, e anche perché da sempre troppi mi conoscevano e le sembrerà strano, mi rispettavano. Dai bambini del quartiere, alle lucciole che brillavano di notte sui marciapiedi, passando poi per gli schedari della polizia e dei rapporti segreti dell'FBI. Io sono sempre stato quello che non risultava mai ufficialmente da nessuna parte. Solitamente si parlava di me come il supposto contabile dell'organizzazione, e in chiusura dei vari rapporti stava sempre scritto: non vi sono prove sufficienti a suo carico. Ovviamente le prove c'erano quando c'era la flagranza. Un contabile serio ha sempre una mazzetta di dollari in tasca per sistemare le cose. Ma io ero il numero due, forse il tre o anche il quattro. Non mi interessava salire in alto, non mi è mai interessato. Chissà, forse non ne avevo il talento. Non sono mai diventato un pezzo da 90 come mio fratello, il quale mi diceva sempre quando venivo pizzicato: non ti preoccupare, Chuck, quelli non vengono a cercare di incastrarti, i poliziotti arrivano solo quando vengono a cercare di riscuotere la loro parte, trova il modo di pagarli e tutto si sistema. Mio fratello sapeva come funzionava il mondo, ne conosceva la sostanza e le regole. I soldi e il potere. Il quinto e il settimo comandamento sono quelli comunemente più infranti dall'essere umano, e di solito sono cose che non si possono mai separare: rubare e uccidere. Quello che dico le sembra sconveniente?
No. Continui.
Vede, io credo che il genere umano non sia diviso in uomini buoni o cattivi. E le dirò di più. Ho sempre pensato che nessuna cosa è buona o cattiva in sé, è solo il modo in cui la vediamo che la rende tale.
Una filosofia capace di assolvere molte colpe.
O forse una più semplice e chiara visione di come vanno le cose in questo mondo. Quando ero piccolo, ricordo che mio padre ogni domenica mattina dopo la messa mi portava a fare un giro nel quartiere dove i negozi erano aperti e dove c'erano numerose bancarelle, praticamente un intero mercatino. Mio fratello Sam, che già cominciava a far parlare in giro di sé, che aveva fatto parecchi soldi a modo suo e aveva già una sua casa, ci raggiungeva sempre a quell'appuntamento di famiglia. La meta di mio padre era una pasticceria dove facevano dei cannoli siciliani con i frutti canditi. Erano buonissimi. Domenica per lui non era domenica senza quei cannoli. C'era molta allegria in quel posto, anche dovuto al fatto che in un piccolo slargo, proprio di fianco a quel negozio, c'era il teatrino dei pupi, dove i bambini e anche gli adulti si accalcavano per assistere allo spettacolo. Mentre mio padre aspettava nella pasticceria, mio fratello mi prendeva per mano e mi portava proprio sotto la ribalta di quel teatrino. La gente si spostava sempre al nostro passaggio. Poi, con gesto che sembrava di modestia, ma che in realtà era molto plateale, estraeva 3-4 biglietti da $1, me li dava e mi faceva cenno di metterli nella piccola cassetta delle offerte, dove di solito c'erano solo pochi centesimi, perché soldi fra quella gente non ne circolavano molti a quei tempi.
Che Dio vi benedica, Don Giancana. Grazie, grazie assai.
Don Giancana aveva 20 anni e io 8. Una domenica, lo ricordo bene perché era il primo giorno che indossavo un paio di pantaloni lunghi, mio fratello inaspettatamente mi chiese:
chi vorresti essere, Jack, di quei pupi? Di quegli eroi, eh?
Per essere sincero, non ricordo bene quello che gli risposi. Quello che ricordo è che lui, con assoluta determinazione, mi disse:
io non vorrei essere nessuna di quelle marionette che vengono agitate su quella ridicola scena con le loro spade di latta dal suono fesso. Io vorrei essere il puparo. E lo sai perché? Perché è il puparo il grande maestro dei giochi. È lui che comanda, che decide sempre che cosa fare.
Lì per lì, quel giorno, forse non capii fino in fondo quello che mi volesse dire. Pensai solo che fosse una delle sue tante eccentricità. Strano lo era da sempre, al punto che molti nel quartiere lo avevano soprannominato Muni, cioè lunatico. Qualcuno addirittura pensava fosse pazzo per il suo modo di pensare, di vedere le cose, di agire. Ma aveva, lo ha sempre avuto, molto ascendente su tutti e aveva un innato senso del comando. Mi sto dilungando? La annoio? Forse questi vecchi ricordi non sono esattamente quello che lei vorrebbe sentirsi dire da me in ragione della sua visita. Forse lei vorrebbe andare direttamente al punto e chiedermi se mio fratello sia stato coinvolto nell'assassinio del presidente Kennedy.
Si è molto dibattuto su questo.
Già. Ogni volta che l'opinione pubblica dubitava della colpevolezza di Lee Harvey Oswald e bisognava trovare qualcuno che ne prendesse il posto per non permettere si potessero formulare nuove teorie su quell'attentato, Sam Giancana, il gangster. Perché non tirare in ballo lui? Non fu mai trovato uno straccio di prova che potesse incastrarlo, né per quello, né per altri crimini di cui è stato accusato.
Vuole negare che suo fratello sia stato un altissimo esponente della criminalità organizzata?
No. Ma mi dica, dov'è, secondo lei, Mrs. Meyer, il vero limite tra legalità e illegalità? Questo potrebbe essere per lei il tema per un'interessante riflessione. Mio fratello Sam aveva 21 anni e un giorno dal sarto, il più esclusivo di Chicago, mentre provava alcuni vestiti che si era fatto fare, incontrò Al Capone, che si serviva anche lui dallo stesso sarto. Capone lo squadrò e così, senza mezze misure, gli chiese se volesse diventare il suo autista personale. In meno di 2 mesi divenne la sua personale guardia del corpo, poi il suo braccio destro. Capone era il padrone assoluto della città a quell'epoca. perché riusciva a tenere sotto scacco e docili come agnellini tutti i piezze 90 della politica, del potere costituito, sindaci, senatori, i capi della polizia, tutti i sindacati. Il suo potere economico era immenso e acquisito, tra le altre numerose attività, nei tempi del proibizionismo. Lo sa, fu proprio durante quei fantastici anni del proibizionismo che mio fratello Sam conobbe Joseph Kennedy. Joe.
In che modo?
Facevano lo stesso mestiere. I contrabbandieri. Le sembrerà strano, ma la grande fortuna della famiglia Kennedy così è cominciata. Con l'allora giovane Joe che a Detroit dirigeva il traffico dei camion che arrivavano dal Canada carichi di whisky, pagando le dovute mazzette alle guardie di confine, controllando tutto per filo e per segno. Divennero amici mio fratello e Joe. Non tanto perché italiani e irlandesi andavano d'accordo nel business per la comune religione cattolica, ma per una istintiva, naturale simpatia. Ora, le dirò una cosa che in pochi sanno. Se mio fratello non fosse intervenuto, il povero Joseph Kennedy sarebbe morto a meno di 30 anni.
Perché?
Perché una piccola banda di ebrei pidocchiosi della Purple Gang voleva da tempo entrare nel gioco e mio fratello si era sempre opposto. Un giorno questi sequestrarono un grosso carico di alcolici e Joe a Windsor, la città prima del ponte che collega il Canada a Michigan. Il loro capo telefonò a mio fratello e gli disse che se non avesse accettato le sue condizioni si sarebbe tenuto tutto il carico e ucciso Joe. Mio fratello ovviamente accettò. E per suggellare un possibile accordo disse loro di venire a Chicago insieme al carico e a Joe. Avrebbero avuto un meeting e avrebbero discusso di persona le condizioni. Due giorni dopo fu organizzata una cena in un ristorante del centro della città. Era affollato di altri avventori e nel centro fu allestita una grande tavolata. Joe era seduto di fianco a mio fratello Sam. La conversazione sembrava serena. Mio fratello si mostrò disponibile. Era un maestro nelle trattative. Quando all'improvviso... 7 ne furono ammazzati. Gli altri avventori, altro non erano che killer assoldati da mio fratello. E c'erano anche delle donne per meglio fare la mascherata. E siccome il loro capo rantolava e non era ancora morto, mio fratello, che non aveva armi perché si erano perquisite a vicenda nel guardaroba prima della cena, prese la pistola a uno dei killer e gli sparò un colpo proprio in mezzo alla fronte. Joseph Kennedy non batté ciglio a quello spettacolo. C'era sangue dappertutto e una piccola macchia di quel sangue gli aveva sporcato il colletto della camicia. In mezzo a tutti quei cadaveri, a tavoli e sedie rovesciate e bicchieri rotti, mentre tutti si affannavano a cercare di andarsene perché la polizia sarebbe arrivata da un momento all'altro, Joe, imperturbabile, se ne stava seduto e con un tovagliolo bagnato di acqua minerale cercava ostinatamente di pulire il colletto della sua camicia bianca. Curioso, non trova?
Certo, assai bizzarro.
Anche se da come mi guarda e dal tono della sua voce questi ricordi sembrano farla rabbrividire. Ma sono cose che allora accadevano quasi quotidianamente. Cose che lei forse ha visto solo nei film, al contrario di me che ne sono stato spettatore.
Joseph Kennedy e suo fratello continuarono a frequentarsi assiduamente?
Assiduamente no, ma è difficile separarsi dalle persone con le quali hai raggranellato i tuoi primi soldi e loro insieme ne avevano fatti tanti, più di quanto avessero immaginato all'inizio. Perché si crea, come dire, una sorta di legame indissolubile, anche se poi si perseguono strade diverse. Mio fratello, dopo che molto in alto fu deciso di eliminare Al Capone e non si trovò altro modo per incastrarlo che per frode fiscale, ne divenne l'erede. Riuscì a modo suo a mettere pace fra le varie bande, tenere sotto controllo le diverse famiglie e divenne a sua volta il padrone incontrastato di Chicago. E non solo, ad Atlantic City, più avanti a Las Vegas e a Cuba, prima che arrivasse Fidel Castro. Joseph Kennedy, con il patrimonio che aveva acquisito, con il contrabbando e non solo, si spostò sulla West Coast e nel 1929, proprio l'anno in cui Capone fu eliminato dalla scena, divenne un magnate del cinematografo.
Quale ingente mole di denaro hanno fatto circolare i tycoon americani vendendo manciate di sogni come i film e carburante per un altro sogno, l'automobile. E Joe era abilissimo,
un re Mida che aveva il dono naturale di trasformare tutto in oro.
Nel frattempo, però, aveva assunto anche importanti incarichi governativi.
Più avanti, sì. Da sempre sostenitore, era stato molto attivo nel Partito Democratico, in particolare durante la campagna elettorale che portò Roosevelt alla Casa Bianca, il quale lo ricompensò nominandolo ambasciatore nel Regno Unito, dove allargò ulteriormente i suoi orizzonti. Ma le sue qualità migliori le sfoggiò quando venne nominato presidente della Commissione Borse e Finanze, perché a Wall Street si ritrovò, diciamo, nel suo ambiente naturale. Questa volta però dall'altra parte della barricata, con il preciso dovere di rendere e dichiarare illegali quelle stesse identiche tattiche e attività finanziarie che agli inizi gli erano servite per accumulare il suo ormai immenso patrimonio. Si destreggiò bene e riuscì a non tradire i suoi vecchi amici, come mio fratello Sam, che proprio a Wall Street riciclavano e investivano ingenti somme di denaro che provenivano dalle allora più facili e proficue attività della criminalità organizzata.
Lo sa, io non riesco a capire come un uomo come Joseph Kennedy, che proveniva da una buona famiglia, che aveva fatto i suoi studi ad Harvard, potesse accumulare denaro con attività come il contrabbando e altre cose che erano al di fuori della logica della sua natura, che era borghese in fondo.
Quindi proprio per questo un insospettabile. Era cattolico, ma forse il suo vero unico dio era il denaro. Le sue ambizioni sono sempre state sfrenate. Se il denaro era sporco, poco gli importava. Sapeva che il denaro dà il potere, e il potere era ciò a cui aspirava. Nella sua posizione lui poteva avere relazioni con gli alti vertici della classe dirigente del paese. Anche mio fratello aveva rapporti con molti politici, ma doveva tenerli nascosti. Per ritornare a quello che le ho raccontato prima, Joseph Kennedy era anche lui un grande puparo ed era anche il patriarca di una numerosa famiglia, avendo avuto dalla moglie ben 9 figli, di cui 4 maschi, nei quali sapeva di poter riporre tutte le proprie ambizioni. Sfortunatamente il suo primogenito, Joseph Jr., morì durante un volo di addestramento nel 1944. Il secondo, John, a cui aveva appiccicato anche il nome di Fitzgerald, che era il cognome della moglie, fu riformato al servizio di leva per grossi problemi alla colonna vertebrale, ma bastò una raccomandazione paterna per farlo arruolare. Durante il servizio, negli anni bui della guerra in Europa, John si distinse quanto bastava per poterlo poi avviare alla carriera politica alla fine del conflitto. Nel 1947 membro della Camera, nel 1953 senatore dello Stato del Massachusetts. Ma Joseph voleva di più per il figlio, la presidenza degli Stati Uniti. Nel 1960, dopo le primarie, fu candidato insieme a Lyndon B. Johnson per il Partito Democratico, avversario il repubblicano Richard Nixon. Il problema per molti elettori era che John era cattolico e l'America non aveva mai avuto un presidente cattolico. La corsa sarebbe stata difficile. Joseph sapeva che doveva usare qualunque mezzo per mettere il figlio alla Casa Bianca, anche ricorrere ai vecchi amici. Mio fratello Sam da tempo era diventato un boss a Las Vegas. Aveva acquisito e gestiva il più importante casinò, il Desert Inn, di cui aveva il 75%. Il restante 25% era di proprietà di Frank Sinatra. E fu proprio Frank Sinatra, al quale Joseph si era rivolto, che li fece incontrare. Dopo tanto tempo, era un sabato sera. In corso c'era uno show di Dean Martin e Jerry Lewis, e Marilyn Monroe era seduta al tavolo di mio fratello Sam.
Love is a flower, it blooms so tender, each kiss a dewdrop of sweet.
Non ti preoccupare, Marilyn, si sistemerà tutto, baby. Tuo marito è un uomo che sa capire le cose e poi gli conviene starsene buono.
Sì, ma questa volta l'ha presa davvero male, Sam. Tu non lo sai, ma a volte diventa violento e mi fa paura.
Non devi avere paura. Basta che lo tieni alla larga. Lui se ne sta a New York e tu a Los Angeles. Dov'è il punto? E poi lo sai che puoi sempre contare sui vecchi amici.
Certo, Sam. Per questo sono contenta di poter essere qui a parlartene.
E hai fatto la cosa migliore che potevi fare. Ora devi solo stare tranquilla per tutto il weekend. Poi te ne ritorni a Hollywood. Finisci il tuo film e vedrai che tutto si sistemerà. Ah, Chuck, dov'è Frankie?
Nella sua suite.
E il nostro ospite?
L'aereo era in ritardo, è atterrato da poco. Penso che dovrebbe essere qui a momenti.
Chuck, vai giù tu all'ingresso ad aspettarlo. Quando arriva, chiami Frankie.
E io vi aspetto qui insieme alla nostra amica.
Ok, Sam.
Ah, Chuck, ordina un'altra bottiglia di champagne, che questa è già finita.
Ok.
Ero andato io a Hollywood a prendere Marilyn Monroe. Stava girando Let's Make Love con George Cukor. Durante le riprese si era presa una vera e propria sbandata per il suo partner, l'attore francese Yves Montand. Il marito, Arthur Miller, anche se da tempo avvezzo ai tradimenti della moglie, quella volta non l'aveva presa bene. Chissà, forse era solo un suo modo per prendere le distanze da una donna difficile da gestire, una donna che cominciava a essere troppo scomoda. Nonostante il grande successo dell'anno prima col film A qualcuno piace caldo, Marilyn già cominciava a soffrire di depressioni. Si era sottoposta a un aborto per rispettare il contratto per il nuovo film e, fragile com'era, cominciava ad avere dubbi per il suo futuro. In mio fratello e in Frank Sinatra, che era stato e forse era ancora suo amante, sapeva di poter trovare quella comprensione di cui aveva bisogno. Mio fratello non aveva esitato. Forse non me lo ha mai confessato. Era stato anche lui amante di Marilyn molti anni prima. Quello che è certo è che, nonostante non fosse un uomo dal temperamento docile verso le donne, nutriva uno strano affetto per quella creatura così fragile e indifesa. Sinatra, che ne era stato il promotore, aveva dei dubbi sul fatto che a quell'incontro con Joseph Kennedy lei fosse presente. Ma mio fratello fu determinato.
È lui che viene a chiedere, Frankie. E viene a farlo qui, a casa nostra. E a casa nostra noi possiamo avere tutti gli ospiti che vogliamo.
Ok. Ok, Sam. Sinatra non aveva obiettato. Nonostante fosse il cantante più famoso in America e avesse un grande impatto sull'opinione pubblica, non aveva mai scordato che era stato grazie agli appoggi e alla protezione di mio fratello che era diventato ciò che era diventato. Mio fratello Sam sapeva. Seguiva sempre il flusso dei suoi pensieri, il suo istinto naturale. E posso dire che raramente si sbagliava. Gli piaceva giocare, affrontare le sfide più alte e, a modo suo, provocare. In ogni caso aveva preso le sue precauzioni, perché la povera Marilyn chiese di indossare per quella serata una parrucca nera con un'acconciatura a caschetto e degli occhiali neri. Il ritardo di Joe lo aveva un poco infastidito. Certo, non era colpa sua, l'aereo aveva avuto un ritardo, ma mio fratello aveva una sua tempistica precisa, quasi nevrotica. I suoi ritmi non potevano essere interrotti. Se accadeva, la cosa lo irritava profondamente. Joseph Kennedy arrivò. Da un telefono nella lobby chiamai Sinatra, che ci raggiunse quasi all'istante, e insieme entrammo nel salone delle feste. Lo spettacolo era quasi alla fine.
Joe,
Sam,
che piacere rivederti. E soprattutto che piacere rivederti qui, nel mio paradiso.
Quanto tempo.
Accomodati.
Grazie.
Ah, Frankie, tu mettiti.
Io mi siedo qui, va benissimo.
Ah, Chuck, porta ancora dello champagne.
Qui scorre a fiumi stasera. Ah, e naturalmente del whisky per Frankie.
Posso presentarti Miss Monroe?
Le giuro che avrei fatto molta fatica a riconoscerla. Joseph Kennedy. È un vero piacere, sono un suo grande ammiratore.
Grazie, il piacere è mio, Mr. Kennedy.
Ma adesso che si è abbassata gli occhiali, ho visto i suoi magnifici occhi e il suo sorriso, non ho più dubbi. Un nuovo look per un nuovo film, no?
Semplicemente una mia idea. Sai, se Marilyn fosse stata seduta qui al naturale, la gente stasera non avrebbe fatto altro che guardare lei. E i poveri Dean Martin e Jerry Lewis avrebbero avuto un fiasco, forse. Sai com'è il pubblico. E invece è stato uno spettacolo magnifico. E un grande successo, come avrai sentito dagli applausi quando sei entrato. Peccato che tu sia arrivato tardi.
Sono desolato, Sam.
Ecco lo champagne e la tua bottiglia speciale di whisky, Frank.
Grazie, Chuck.
Posa tutto sul tavolo. possa avere il privilegio di aprire personalmente la bottiglia per celebrare questo nostro incontro, Joe.
Con piacere.
Ecco, a Marilyn.
Grazie.
Baci piano, però. A te, Joe.
Grazie.
A te, Frankie, non lo chiedo neanche, ti lascio il tuo whisky.
Vuoi contarci sempre?
Amici miei, che dire? A tutti noi.
Salute.
Salute.
Chuck, che ci fai lì in piedi? Siediti anche tu, stai qui con noi.
Grazie. Vieni.
Sai, Joe, mio fratello mi aiuta molto. Mi è prezioso, soprattutto qui, a Las Vegas.
Ottimo.
E lo sai, è anche un fervente sostenitore di tuo figlio John.
Lo sono anch'io.
È così, abbiamo già due voti.
Tre.
Lo sa, Mr. Kennedy, l'altro giorno ho visto alla televisione il confronto tra suo figlio e Nixon. Nixon, così serio e così nervoso, non riusciva a infilare una parola giusta dopo l'altra. E poi non si era neanche rasato bene. Ma come si fa ad andare in televisione con la barba lunga? Lui invece calmo, padrone di se stesso e soprattutto bello. Lo avevo già visto alla convention di Los Angeles. Oh, un vero trionfo. La gente non smetteva mai di applaudirlo. E poi sua moglie, come si chiama?
Jacqueline.
Jacqueline, sì. Sono una coppia stupenda. Le faccio una piccola profezia. L'America, tutto il mondo li amerà e si ricorderà di loro.
Grazie.
Versamene un altro goccetto, Sam. Piccolo piccolo.
Io ho già detto facci piano.
Marilyn, tesoro, ti va di ballare con me?
Ballare con te, Frank? E perché?
Oh, beh, perché domani tutti si chiederanno chi era la misteriosa, bellissima donna mascherata da grandi occhiali neri che ha ballato tutta la sera cic to cic con Frank Sinatra.
Sei un genio, Frankie, e nessuno lo verrà mai a sapere.
Con permesso, prego. Vieni, tesoro.
È adorabile, non trovi?
Sì.
Se una decina di milioni di donne americane la pensassero come lei, tuo figlio John non avrebbe problemi.
Beh, John ha un grande ascendente sul pubblico femminile.
E purtroppo non basta, lo sai. Sono gli uomini, le lobby, che tengono sotto controllo i voti e se li tengono ben stretti.
Sì.
E per questo dobbiamo affilare le lame e seguire gli intenti. Siamo qui per questo, no? Sai, vorrei però prima dirti una cosa. Tu mi conosci? Sai che io amo sempre dire quello che penso. Mi piace essere franco, soprattutto con gli amici.
Che cosa, Sam?
Ti ricordi 3-4 mesi fa, quando ci siamo per caso incrociati al ristorante del DuPont Circle a Washington?
Vagamente, sì, ma non ricordo.
Joe, il tavolo a cui stavi seduto era a 5 metri dal mio. E tu, per non vedermi, ti sei levato gli occhiali e sei stato tutta la sera senza.
Li tolgo spesso. Dopo una giornata di lavoro capita, mi viene mal di testa.
Eri con due papaveri della commissione e c'era anche tuo figlio Robert con
ma
te.
Può darsi. Senti, se...
Joe, sarebbe bastato un cenno e avrei capito. Non sono un idiota. So che sono un uomo scomodo. Però voglio dirti una cosa. Sai perché ero a Washington? Forse ti sembrerà strano, ma ero andato a un incontro con un pezzo grosso della CIA.
Allen Dulles?
No, non lui. Non si esporrebbe mai con me quella vecchia volpe. Un altro. Un certo Meyer. E non mi ricordo il nome. E sai che cosa volevano da me? Posso confidartelo, Joe, perché sei anche tu una vecchia volpe. Volevano che andassi a Cuba. Avevano già preparato tutto, documenti falsi e tutto il resto.
A fare cosa?
E tu che pensi, eh? Volevano che andassi a uccidere Fidel Castro. Sì, proprio così. Io li ho lasciati parlare di da da, e poi ho detto no. Volevano fottermi, Joe. Avrebbero trovato il modo di dire che non erano stati loro e che il buon governo americano non era responsabile, ma che era stata la criminalità organizzata a farlo, per antichi rancori, per vendetta, dal momento che dopo la rivoluzione abbiamo perso tutto quello che avevamo costruito là, una macchina perfetta che faceva soldi a palate. Loro avrebbero trovato sicuramente il modo di pararsi il culo. E io? Così va il mondo, Joe. Ma adesso
divertiamoci un po'. Finiamo il nostro champagne. Ne ordiniamo dell'altro, se vuoi. Ah, e se ti fa piacere, possiamo fare venire al nostro tavolo due pollastrelle. Ce ne sono di ottima qualità. Guarda, guarda come ballano Frankie e Mary. È così carina. Tutti gli americani sognano di passare una notte con lei. Ma se ti guardi intorno, scoprirai che si può trovare anche di molto meglio. Sai, la vita è dolce qui a Las Vegas.
La serata fu piacevole, senza baldorie eccessive come mio fratello amava. Joseph Kennedy era un uomo capace di mantenere il controllo assoluto di se stesso. Nonostante le sollecitazioni di mio fratello, non volle che facesse venire al tavolo una delle ragazze che lì erano disposte a tutto per una manciata di dollari. Marilyn, a un certo punto completamente ubriaca, fu accompagnata nella sua camera da Sinatra. I due rimasero soli, io ero con loro ma me ne stavo un po' in disparte. Si intuiva benissimo che Joseph avrebbe voluto ritirarsi. Era stato concordato un breakfast meeting l'indomani mattina per affrontare nei dettagli la ragione della sua visita. Ma mio fratello, giocando come il gatto con il topo, si divertiva a trattenerlo, affrontando gli argomenti più disparati, alcuni dei quali apparentemente privi di senso. Non mancarono tuttavia argomenti più seri e anche piccole, velate accuse verso i suoi figli. Non tanto verso John, ma contro il per lui troppo zelante Robert. Per punzecchiarlo, metterlo alle strette, per sfiancarlo. Sam era abilissimo in questo. Era sempre stato il suo segreto prima di ogni trattativa. E quella che i due avrebbero avuto il giorno dopo sarebbe stata una trattativa importante, con una posta in gioco molto elevata. La presidenza degli Stati Uniti d'America. Joseph Kennedy era venuto per inseguire il suo sogno, ma mio fratello sapeva troppo bene che l'avverarsi di quel sogno dipendeva in buona parte da lui.
Ah, Joe, sei già arrivato. Accomodati. Vuoi caffè o tè?
Caffè, grazie.
Fett, porta ancora del caffè.
Bene, signore.
La musica ti disturba?
No, affatto, mi piace.
Sai, non posso svegliarmi senza ascoltare un po' di buona musica. Ah, l'opera italiana. È una cosa che mi entra nel cuore.
Ecco il caffè, signore.
Se ci vuoi del latte, prendilo. È lì.
Grazie.
Lo sai, quando ero giovane accompagnavo sempre Al Capone all'opera. Ci andava regolarmente, tutte le settimane. E la sai una cosa? Proprio sentendo questa musica, lui aveva sempre le lacrime agli occhi. Sì, il cinico, lo spietato Al Capone piangeva come un bambino. Proprio a questo punto. Ridi, pagliaccio. Incredibile. Non trovi? Ah, se vuoi delle uova con il bacon sono ancora caldo.
No, no, ti ringrazio, Sam. Bevo solo del caffè.
Frank sarà qui a momenti. È suo vezzo arrivare sempre 10-15 minuti in ritardo agli appuntamenti. E io lo so e glielo concedo. Anche mio fratello Chuck sarà qui fra poco.
Io arrivai. Dopo qualche minuto arrivò anche Sinatra. Mio fratello entrò subito nel vivo della questione e, come al solito, lo fece a modo suo. Affrontò per primo un problema che lo infastidiva e non poco. Sia John che Robert Kennedy erano da tempo parte della commissione che indagava sui giri d'affari della criminalità organizzata e agivano sotto precisi impulsi dell'FBI. Joseph Kennedy gli rispose prontamente.
Ma è ovvio, Sam. Nel momento in cui John sarà alla presidenza, lascerà quella commissione.
Anche tuo figlio Bob. Immagino che suo fratello gli troverà un posto nel governo.
Esatto, Frank, ti ho già parlato di questo.
E credi sapranno tenere a bada le smancerie di Hoover e della sua FBI che si crede di essere il padrone dell'America e mettere a freno le stupide vanaglorie di Allen Dulles alla CIA? Lo sai, Joe, quanto ci è costato, quanto abbiamo perso per la mancata eliminazione di quel figlio di puttana di Fidel Castro a Cuba, nella quale volevano mettere di mezzo me. Vagonate di milioni di dollari, Joe. E non solo noi con il gioco d'azzardo e tutto il resto, anche il nostro governo. Non si vende più neanche una sola bottiglia di Coca-Cola in quel fottuto paese. Però noi siamo così stupidi che i loro sigari li compriamo e li paghiamo a un prezzo 10 volte più alto che 2 anni fa, prima che arrivasse quel rivoluzionario comunista di merda.
Mio fratello si stava alterando, ma Sinatra, che conosceva il suo carattere irascibile, trovò il modo di calmarlo e tenerlo a bada. Lo rassicurò facendosi garante. Affermò di non avere il minimo dubbio sul programma politico di John Fitzgerald Kennedy e di avere fiducia anche in suo fratello Robert. Mio fratello a quel punto gli promise il suo appoggio incondizionato. Avrebbe personalmente finanziato la campagna elettorale in quegli stati dove la candidatura di John Fitzgerald Kennedy era dubbia.
Ti chiedo in cambio solo 2 cose, Joe. La prima è che tu gli stia sempre appresso e che, da buon padre, continui a far sentire la tua autorità o i tuoi buoni consigli, se preferisci.
La seconda era una promessa, per una cosa che doveva essere immediata. La Gaming Commission Nevada, la commissione per il gioco d'azzardo, stava tenendo troppo sotto controllo l'attività del casinò di Las Vegas. Mio fratello ne era infastidito, la cosa non gli piaceva. Ciò che chiedeva era di poter svolgere la sua attività senza avere continui, assillanti problemi, come era stato in passato a Cuba prima dell'arrivo di Castro. In fondo, quel denaro, che veniva accumulato con quella che qualcuno chiamava truffa legalizzata, non era forse lo stesso denaro che consentiva a suo figlio di diventare presidente degli Stati Uniti? La cosiddetta criminalità organizzata e la politica non avevano sempre viaggiato su binari paralleli nel paese? Joseph Kennedy non poteva ignorarlo. Lo sapeva da quando aveva 20 anni. Promise. E promise che se ne sarebbe occupato in prima persona, con tutto quanto fosse in suo potere fare. Da quel momento, la campagna elettorale di John Fitzgerald Kennedy fu, per così dire, una corsa in discesa che lo portò alla vittoria, anche se la competizione con l'avversario Richard Nixon fu, in alcuni momenti, molto serrata. A 43 anni, il 20 gennaio 1961, il 35esimo presidente degli Stati Uniti, il più giovane che l'America avesse mai avuto, si insediò alla Casa Bianca, coronando così il sogno di un vecchio patriarca, ma avendo nel profondo del suo cuore un altro e forse più personale sogno da donare al suo paese e al mondo intero.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
And I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of your ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
L'atmosfera che si respira oggi qui davanti alla tribuna centrale del Capitolio di Washington, sì, è solenne e piena di emozioni. Ci sembra che mai, fino ad oggi, abbiamo avvertito un fremito e un'eccitazione che travalica l'austera solennità della cerimonia. Si percepisce chiaramente un impeto di cambiamento, il senso che qualcosa di nuovo accadrà nel nostro paese. Sono certo che sono gli stessi sentimenti che provano i milioni di americani che attraverso i loro televisori, dalla costa atlantica alla west coast, possono assistere a questo evento mediatico che, possiamo per dirlo, non ha precedenti nella storia dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America e di cui siamo veramente fieri. Dopo le numerose ma calorose strette di mano degli Stati, incluso lo sconfitto Richard Nixon, che siede alla sua sinistra, vediamo ora il presidente Kennedy riavvicinarsi ai microfoni per il suo discorso inaugurale. Il silenzio e l'attesa sono grandi.
Vicepresidente Johnson, presidente della Camera, presidente del Ministero della Giustizia, presidente Eisenhower, presidente Truman,
signor Richard Nixon, gentili presenti tutti, noi assistiamo oggi non alla vittoria di un partito, ma alla celebrazione della libertà. Una fase si è conclusa e ne inizia un'altra che sarà di rinnovamento e di cambiamento. Ciò che ho giurato davanti a Dio e davanti a tutti voi è una solenne promessa di fare dell'America un paese più forte e di tutti gli americani un popolo più libero e con più benessere. Il mondo in cui oggi noi tutti viviamo è assai cambiato da quello in cui hanno fatto il loro giuramento i nostri padri fondatori. Ma è nei miei intendimenti seguire i loro ideali, portare avanti le loro battaglie, prima fra tutte i diritti dell'uomo. La fiaccola, la portatrice di luce, che ha illuminato i nostri giorni passati, è ora nelle mani di una nuova generazione nata in questo travagliato, ma anche magnifico secolo. Una generazione temprata dalla guerra, disciplinata da una volontà dura e troppo spesso amara, ma che è orgogliosa delle sue antiche origini. Per questo continueremo a combattere ogni tentativo di distruggere quei diritti umani e per i quali da sempre siamo stati impegnati. Quello che vorrei dire a tutti voi è: non chiedete cosa il vostro paese possa fare per voi. Chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese. E io vi risponderò che insieme, e solo insieme, potremo affrontare qualsiasi difficoltà, pagare qualunque prezzo, impegnarci fino allo stremo delle nostre forze e anche più, aiutare qualsiasi amico, affrontare qualsiasi nemico, pur di assicurarci una sola cosa: la libertà.
E questa prima parte del discorso del presidente John Fitzgerald Kennedy, che come avete visto e sentito sembra scoccare direttamente dal cuore, infiamma letteralmente la numerosissima folla presente qui a Washington DC. Anche nella tribuna governativa gli applausi degli astanti sono calorosi. Il rivale Richard Nixon applaude anche lui con entusiasmo e non lontana da lui, alla sua sinistra, la giovane e bellissima moglie, la nuova First Lady d'America, Jacqueline, applaude, forse incapace di celare la sua commozione.
Agli Stati Alleati diamo il benvenuto nel novero dei Paesi Liberi. Alle Repubbliche Sorelle a sud dei nostri confini facciamo la promessa di trasformare le nostre parole in buone azioni, in una rafforzata alleanza per il progresso e di aiutarle a liberarsi dal giogo della povertà. Voglio che tutti sappiano che ci uniremo a loro opponendoci all'aggressione e vogliamo dire ad ogni potenza del mondo che questo nostro emisfero intende rimanere padrone del proprio destino. All'Assemblea delle Nazioni Unite, nostra ultima grande speranza in un'epoca in cui gli strumenti di guerra hanno oltrepassato gli strumenti di pace, rinnoviamo il nostro impegno e il nostro appoggio per impedire che diventi una sterile tribuna di polemica. Essa deve diventare una scuola di difesa dei nuovi paesi che ne sono entrati a far parte, soprattutto dei paesi più deboli. Infine, alle nazioni che potrebbero diventare nostre avversarie, offriamo la proposta di una ricerca comune della pace, prima che le potenze tenebrose della distruzione possano causare l'autoambientamento. Ad esse, diciamo che l'incombere del pericolo atomico determina un equilibrio precario, un equilibrio che segna il confine estremo di quella che potrebbe diventare l'ultima guerra per l'intera umanità. Vorremmo che i prodigi della moderna scienza non producano orrori, ma insieme ci aiutino a esplorare l'universo, a portare la vita nei deserti, a debellare le malattie, a scrutare nelle profondità degli oceani e trarne comuni benefici, a incoraggiare i commerci, a sostenere le arti. Diciamo questo non per segno di debolezza. Non dobbiamo mai negoziare per timore. Ma non dobbiamo avere timore di negoziare, perché ritengo che entrambe le parti esplorino i problemi che potrebbero unirli, anziché quelli che li dividono. Si formulino quindi proposte per il controllo degli armamenti, si faccia arretrare la giungla del sospetto e si faccia avanzare una nuova impresa nel creare un nuovo mondo basato sul diritto, cui i forti sappiano essere giusti, i deboli sicuri e la pace sia preservata. Nelle vostre mani, miei concittadini americani, ancor più che nelle mie, è posto il successo finale o il fallimento di questa nostra impresa. Da quando questa nostra patria è stata fondata, ogni generazione che si è succeduta ha dato testimonianza della propria lealtà verso di essa. Le tombe dei giovani americani che hanno risposto alla chiamata sono sparse per il mondo intero. Ora la campana ci chiama ancora una volta, non per portare le armi, ma per una diversa e più nobile lotta, che sia contro la fame nel mondo, contro la tirannia laddove essa esista, contro la guerra stessa. Ci chiama per dar vita ad un grande sogno, una grande alleanza che sia globale, che sia fruttuosa, a tutte le genti della Terra.
Ho visto recentemente il filmato di quello storico giorno. Un amico, un addetto agli archivi della NBC, mi ha fatto avere il permesso di visionarlo, insieme ad altri filmati che riguardavano Kennedy.
Io allora vidi la diretta televisiva, ero a Las Vegas. E le confiderò una cosa. Nonostante fossi a conoscenza, gliel'ho spiegato di come erano andate le elezioni e tutto quello che c'era dietro, quel discorso mi diede un'emozione profonda. Al contrario di mio fratello, che nella sua lucidità vedeva in quel presidente solo qualche cosa che avrebbe potuto tornare utile ai suoi giochi di potere. Sì, ho sempre provato, anche se a quel tempo dovevo talvolta celarlo, una profonda ammirazione per il presidente Kennedy.
Dice davvero, Mr. Giancana?
Ma che ragione avrei di mentirle, Mrs. Meyer? Del resto, non le ho raccontato durante questo nostro incontro cose di cui pochi sono a conoscenza? Si è chiesta perché l'ho fatto. Due sono le ragioni. La prima è una naturale, istintiva fiducia che ho in lei. La seconda è che questo suo lavoro di ricerca di verità, che sia diversa da tutto quello che è stato finora raccontato, credo sia qualcosa che valga la pena affrontare. E lei mi sembra che lo stia facendo con molto coraggio e spinta da una grande determinazione.
La ringrazio.
Vede, io ho lavorato a fianco di mio fratello Sam per più di 30 anni. Ma le dirò in tutta franchezza che molto raramente ho condiviso i suoi metodi, la sua filosofia di vita.
Perché non l'ha lasciato e ha scelto una strada diversa?
È molto semplice. Non era possibile.
Perché?
Perché quando ci si siede a quel tavolo da gioco, non ci si può più alzare. La partita è infinita. Solo qualche breve e raro intervallo durante il quale sei comunque sotto stretto controllo. E lo sono ancora, nonostante mio fratello sia morto da 25 anni e io sia ormai diventato un tranquillo signore in pensione che vive in Florida. Ma non mi chieda altro. E se l'ho ricevuta qui a New York è solo perché solo in pochissimi, e fra questi ci metto suo marito, sono a conoscenza che io abbia questo piccolo appartamento qui, nella Trump Tower.
Come ha conosciuto George?
2 anni fa, attraverso un comune amico, mi chiese di scrivere un libro di memorie e mi propose anche di mettermi a disposizione un ghostwriter. Poi non se ne fece più nulla.
Non me ne ha mai parlato.
Strano. Pensavo che la sua venuta qui fosse, come dire, un ritorno all'attacco di suo marito.
Un'altra è la motivazione per cui io sto scrivendo questo libro su Kennedy. Ho chiesto a George dei contatti e fra i molti mi ha dato anche il suo.
Ha già incontrato altre persone?
No, ho fatto molte ricerche, sto analizzando molti documenti, ne sono sommersa. Ma se devo essere sincera, lei è la prima persona che ho incontrato.
Dritta al bersaglio, Mrs. Meyer, alla conclusione della storia.
No, Mr. Giancana, per ora abbiamo parlato solo dell'inizio. E che lei sia il primo è solo una banale e comoda coincidenza. Come lei certamente saprà, l'agenzia letteraria di mio marito è a pochi isolati da qui.
Già, la Carlyle & Company, al 544 della Fifth Avenue. Lo sa, non ho mai capito perché suo marito ha lasciato la WM Agency.
ne era vicepresidente.
Il suo lavoro si limitava all'acquisizione di libri e alla cessione dei diritti per lo sfruttamento cinematografico. La cosa non gli dava molte soddisfazioni.
Ma aveva ottime chance di diventare presidente, a quanto ne so.
È vero, ma non rientrava fra i suoi primari interessi. George ha il talento per essere un ottimo editore.
Non mi risulta, però, che in quasi 2 anni di attività abbia pubblicato dei libri di grande successo.
George ama promuovere giovani autori. Cosa non facile in tempi come questi.
Come la sua giovane e bellissima moglie.
A dire il vero, ho fatto una poca fatica a convincerlo. Quando gliel'ho detto che volevo scrivere il libro a cui sto lavorando, mi ha risposto che di libri sul presidente Kennedy ne sono già stati scritti molti. Anzi, per l'esattezza, ha detto troppi.
Ma lei, testarda, lo ha tenuto a bada.
Non sarei qui, altrimenti.
Mi hanno detto che è anche molto impegnato con la fiera internazionale del libro di Francoforte, che è la più importante del mondo in questo settore, a quanto ne so.
Sì, da anni è nel board di quella manifestazione. La cosa gli sta molto a cuore perché lì può avere scambi con molti editori europei.
Anche dell'est europeo. So che ha pubblicato libri di non pochi autori di quei paesi, anche russi, dopo lo sfaldamento dell'Unione Sovietica.
Beh, quello è un fatto, come dire, forse solo di natura nostalgica, sentimentale. Sua madre è di origini russe, bielorusse per l'esattezza. È nativa di Minsk.
Minsk? Curioso. La città dove soggiornò a lungo Lee Oswald, l'assassino di Kennedy, durante la sua permanenza nell'Unione Sovietica.
Il presunto assassino di Kennedy.
E dal tono della sua voce appare evidente che nel suo libro lei sembra propensa ad analizzare quella che viene comunemente chiamata la teoria del complotto o della cospirazione dell'assassino di Kennedy, secondo la quale erano coinvolte anche alcune importanti famiglie mafiose e anche mio fratello Sam.
Mister Giancana, io sto procedendo con una certa cronologia e sono solo all'inizio. Dallas è quello che è accaduto dopo Dallas. Sono una meta ancora lontana per me. Ciò che mi interessa e ciò che renderà forse diverso il mio libro, nonostante i dubbi, le reticenze di mio marito, è riuscire a dare un quadro dettagliato di tutta la breve, purtroppo, presidenza Kennedy, di tutto quell'intricato periodo storico e di cui l'attentato di Dallas è stato solo il tragico epilogo.
Un progetto ambizioso.
Forse, sì.
Lodevole in ogni caso. Pensa che dovremmo rivederci?
Se lo vorrà, non potrà che farmi piacere. Ed essermi sicuramente d'aiuto.
Io rimarrò a New York fino alla metà di dicembre. I miei amici della Florida mi reclamano e sono stupiti di come sia ancora qui. Di solito a metà novembre sono già là. Ma quest'anno non lo so perché mi va di starmene un po' da solo. Mi piace stare qui. Il Central Park a 2 passi e poi l'Hotel Plaza dove c'è un barman, un amico posso dire, un cubano che fa degli ottimi drink. I suoi prossimi passi?
Incontrerò Theodore Sorensen, uno dei consiglieri di Kennedy.
Ah, sì. Un uomo in gamba, a quanto mi ricordo. Lui ha scritto molto su Kennedy.
Una mente sopraffina, sì. L'ho chiamato e ha consentito ad incontrarmi. Con un certo entusiasmo, devo dire.
Quando?
Domani. Partirò domattina molto presto per Washington, insieme a mio marito.
Suo marito l'accompagnerà all'incontro?
No, è solo una coincidenza. George va ogni giovedì a Washington. Non mi ha mai detto il perché, ma lo sa, Mr. Giancana. Ho sempre pensato che per il buon funzionamento di un matrimonio devono esistere alcune piccole cose celate fra marito e moglie. Di solito lui va e torna in giornata e quando torna a casa è così stanco che si addormenta sempre sul divano.
Anche lei ritornerà domani sera?
No. Resterò a Washington per qualche giorno. Voglio stare un po' con mia madre. So che le farà piacere. Non la vedo quasi mai.
E sua madre vive a Washington?
Sì. Anch'io sono nata e cresciuta a Washington.
John Fitzgerald Kennedy. La verità nascosta. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti della prima puntata: Charlie Giancana, Chuck, Natale Ciravolo, Sam Giancana, Giancarlo Latina, Judith Meyer, Stefania Patruno, Joseph Kennedy, Marco Balbi, Frank Sinatra, Roberto Albin, Marilyn Monroe, Margherita Coldesina. Un cronista televisivo, Marco Cameroni. John Fitzgerald Kennedy, Paolo Sesana. Presa del suono, editing e sound designer, Thomas Chiesa. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.